Michele Neri legge La Bodda Uciara di Federico Rovert. Quinta puntata. Nessun dorma.
Carneval sei tu, fior di gioventù. Sei la scintilla che accende il cuor, la fiamma che ravviva amor. Carneval sei tu, fior di gioventù. Gentil miraggio di felicità che il cuor serverà.
L'anno finiva male e quello dopo prometteva di peggio. L'attacco della Germania alla Polonia il 1 settembre, pur essendo abbastanza atteso, lasciò molte preoccupazioni per un futuro tra i più incerti. Intanto, anche in Italia suonava sempre di più la tromba della guerra. Cartoline gialle di richiamo alle armi cominciavano a giungere a decine e, malgrado si cercasse, da parte delle autorità ma anche dei semplici cittadini, di portare avanti tutte quelle iniziative che potevano far pensare allo svolgersi di una vita normale, l'incertezza dominava. Viareggio risentiva fortemente di questa atmosfera e, sebbene si parlasse molto del prossimo carnevale, che si sarebbe svolto dal 21 gennaio al 6 febbraio, pochi carristi si preparavano all'evento e ancor meno le maschere a terra. Anche la botta aveva dichiarato forfè. Ballini era stato tra i primi a essere richiamato alle armi. Il dottore era emigrato e quanto a Cuccoli, vista la piega che prendevano gli avvenimenti, soprattutto per lui e per la sua anomala posizione, aveva usato il tutto per tutto. Messosi d'accordo con il padrone di un peschereccio d'alto mare, era riuscito a raggiungere Torre Vieja, in Spagna, dopo un rocambolesco trasbordo su una piccola barca da pesca. Malgrado i precedenti, si riteneva più al sicuro lì dove poteva contare sull'aiuto di qualche anarchico basco che in Francia. Solo il maresciallo e il commissario tiravano avanti senza sosta le indagini, stabilendo alcuni punti fermi, facendo leva sui quali si era arrivati alla conclusione che un traffico di droga, con conseguente guerra per il predominio sul territorio, era la causa del delitto. C'è da chiedersi se carabinieri e pubblica sicurezza non fossero stati negligenti o perlomeno un po' ingenui a considerare con tanta noncuranza quel che succedeva in città nel campo degli stupefacenti. Escluso, almeno per buona parte, il gruppo di persone che frequentava il salotto della contessa, come pure gli isolati consumatori del pettine, il campo si restringeva di molto. Dove poteva essere un ambiente di forte consumo talmente importante da scatenare una lotta fino all'omicidio e, di conseguenza, dare utili informazioni per le indagini? I sospetti portavano in una sola direzione: Villa Turandot, anche per quel accenno di padre Ildefonso che dava corpo a sospetti e chiacchiere. Forti di questa convinzione, i due inquirenti pensarono di nuovo a una visita informale sulla falsariga di quella al padre Cappuccino. Questa volta, però, si trattava del maestrino. L'idea fu quasi subito scartata. Non c'era un pretesto valido per giustificarla e poi difficilmente si sarebbe potuto sapere qualcosa proprio dal padrone di casa. Figura ambigua questa, di incerta origine, lo si diceva figlio illegittimo di un personaggio musicale famoso, ma di notevoli possibilità economiche, conduceva vita ritirata nella sua abitazione che spiccava per lo stile floreale, forse il migliore tra le tante espressioni cui Viareggio si pregiava. Sicché tutto contribuiva a una certa aria di mistero che i viareggini amavano amplificare con le chiacchiere in cui erano maestri. Ma Nieddu, sicuro che quella pista era la giusta, si ricordò di quanto aveva detto l'arsellaio Ciaccio all'atere della notizia sulla contessa e lo convocò per un nuovo colloquio. Presentatosi, Ciaccio si mostrò subito disponibile. Il maresciallo poi gli aveva, in un certo senso, spianata la strada dandogli richieste precise e suggerendogli di frugare a fondo negli affari di Bobolo. In parole povere, voleva sapere quali erano i frequentatori più assidui della villa e le precise caratteristiche di ognuno. Se Bobolo, citato da Ciaccio come testimone della presenza di cuccoli alla villa la notte del delitto, poteva avere a che fare con l'ambiente della droga o si limitava alla sola prostituzione. Costui trafficava ed era, come suol dirsi, un pappone. Tuttavia, poiché Viareggio, strano a dire, mancava di una casa di tolleranza, si tollerava chiudendo un occhio che certe manifestazioni si praticassero all'aperto e che qualcuno se ne occupasse. Luogo preferito il margine della pineta di Ponente, dove i pini lasciavano il posto a siepi e arbusti fino al confine del comune segnato dalla fossa dell'abate. Bastava che si rispettasse qualche regola sul buon costume e il gioco era fatto.
Caro, vuoi il denaro? Colline, Rodolfo, tu, Marcel,
siamo lasciutto.
Come?
Ho 30 soldi in tutto.
Come? Non ce ne più. Ma il mio tesoro è
in capo a una settimana si cominciarono a raccogliere già i primi indizi che, attentamente analizzati, portavano a delle scoperte impensate. Intanto si seppe che Bobolo non era il solo a trarre guadagno dal meretricio, né era da considerarsi il pezzo più importante. C'era qualcuno, rimasto per ora sconosciuto, che tirava le fila e sembra taglieggiava i piccoli papponi. Insomma, c'era in atto una piccola ma redditizia estorsione basata sulla prostituzione di Pineta. Poi si seppe, e questo sembrava davvero la scoperta più eclatante, che qualcosa di simile si svolgesse in campo omosessuale. Quella dell'omosessualità era questione sulla quale si era sempre preferito glissare. C'era, questo tutti lo sapevano, ma veniva valutata come vizio strettamente privato e di conseguenza circoscritto a poche e solo sospettate persone. Venire a conoscere la vastità e la modalità del suo svolgersi produsse impressione e, anche nell'ambiente inquirente, un certo sconcerto. Ma la scoperta che più scosse il teatro delle operazioni avvenne qualche giorno dopo e fu confermata da fonti diverse, in modo che la sua veridicità risultò inattaccabile. Anche il maestrino era omosessuale. La voce circolava, ma nessuno ne aveva fatto un problema. Dall'incrocio delle informazioni interforza scappò fuori che invece, più di un vizietto privato, quello del maestrino era un vero e proprio commercio e per di più assai redditizio. È vero che se ne stava rintanato nella sua villa, ma anche che vi incontrava persone in abbondanza, sia per i concerti salutieri che per il gioco. Gente di vario tipo e di varia estrazione, attratti dalla varietà dei diversivi che la villa e il suo anfitrione offrivano. Da qui ad arrivare alle più svariate ipotesi era cosa facile e probabilmente vera. Una di queste, e forse la più importante e sicura, come affermavano gli informatori, alcuni addirittura infiltrati, era appunto che la villa fosse davvero un centro di riferimento per l'omosessualità di alto bordo e che il maestrino ne fosse il burattinaio. Bisognava nuovamente sentire Ciaccio e indirizzarlo sulla nuova pista, quella del mondo omosessuale, perché se era vero che esisteva una specie di mercato con i vari esercenti e qualcuno tirava le fila e tiranneggiava pure, poteva darsi che il maestrino c'entrasse davvero fino al collo e che le chiacchiere sull'argomento avessero un fondamento. E che fondamento? Ricapitolando, come giornalmente facevano i due inquirenti, si era arrivati a pensare che il maestrino mantenesse una specie di harem a disposizione per le sue voglie e raccattasse quattrini per continuare a far salotto, e che si fosse appoggiato alla modesta malavita locale, quella che manovrava la prostituzione di Pineta, diventandone al tempo stesso protettore e taglieggiatore. In parole povere, il discorso poteva essere stato di questo tipo. Voi mi garantite il ricambio in ambito maschile, come fate con le ragazze, e io vi faccio fare un salto di qualità indirizzando clienti di rango alle vostre postazioni. Ci guadagniamo tutti, ma voi dovete riconoscermi una qualche tangente, visto che in questo modo le vostre entrate crescono di molto. Se le cose fossero andate davvero così, si capiva come fosse possibile che tutti cercassero di coprirsi a vicenda. Ma a questo punto la domanda chiave che veniva fuori era: che parte aveva avuto Beppe Pignori in tutta la storia, dato che ci aveva addirittura rimesso le penne? Si trattava solo di rivalità tra spacciatori di neve o c'entrava anche il traffico di persone?
Dimmi che il mio amore sei solo tu, anche se il tuo cuore non m'ama più. Basta che io mi illuda ancora accanto a te, sento la tua vita palpitare in me. No, non puoi mentir, tu sai perché.
Il 1940 era iniziato sotto l'eco lontano di cannoni, non quelli del Balipedio, ma il timore che anche l'Italia si cacciasse nella mischia era ormai convinzione di tutti. E questo non rendeva l'atmosfera serena. Anzi, c'era nell'aria un desiderio di chiudere con tante cose del passato che una volta sembravano importanti e che ora perdevano di mordente a causa dei pensieri per un incerto avvenire che tutti paventavano. Anche il delitto era passato un po' nel dimenticatoio dell'opinione pubblica, si intende, ma non in quello di chi lo doveva risolvere. Così, un bel giorno, come se si fosse svegliato da un letargo, anche il procuratore del re, non contentandosi più delle informative orali o scritte che regolarmente gli pervenivano dagli inquirenti, fece un po' la voce grossa, sollecitando e spronando affinché la cosa si chiudesse quanto prima. A Nieddu e al commissario passò subito per la mente che qualcuno, lassù, avesse pigiato in proposito. Risolto il caso Cuccoli, si voleva far pulito su una città che ne aveva proprio bisogno. Proseguendo nella raccolta dei dati, si delineava sempre più la personalità del maestrino che, a quanto pare, non abbondava in scrupoli. Da parte degli agenti di pubblica sicurezza che pettinavano la parte estrema della Pineta, venne fuori che molti lo davano per uno stroncapinetti, avendolo visto a spiare coppie di ambo i sessi in opera, proprio tra gli arbusti al limite della fossa. Intanto, dal solito solerte appuntato spulciatore di informative, si delineò un fondato sospetto che fosse anche uno spuppabamboli, cioè un iniziatore ai piaceri saffici di elementi minorenni. La notizia prendeva corpo da un'antica denunzia di un genitore, denunzia che però non aveva avuto seguito per ragioni ignote. Pian piano si ebbe conferma che Saldini, come già si sapeva, aveva fatto parte da giovanissimo di una delle squadre di hockey e che poi non si era più visto al circolo addirittura da anni. Tuttavia, anche l'allenatore Baroni non escludeva che avesse ancora le chiavi del locale. Quanto alle altre attività che con lo sport poco avevano a che fare, si seppe solo che sicuramente si faceva qualche volta uso di stimolanti, per così dire, da parte dei giocatori, specie in prossimità degli incontri più importanti. Di vera droga sembra che lui non ne avesse mai sentito parlare. Non era davvero molto, ma francamente non ci si aspettava di più. La notizia sulla lunga assenza di Saldini dal circolo rendeva fondamentale il fatto che vi fossero state trovate le sue impronte chiare e forse recenti. Sorse nella mente del maresciallo un piano non propriamente onesto, ma che poteva davvero dare i suoi frutti. Bisognava però spendere questa carta al momento giusto, pena il fallimento completo. Informato dei dettagli, il commissario Ghiglia insieme decisero di procedere. Fu convocato Saldini, che questa volta si trovò di fronte due inquirenti piuttosto agguerriti e decisi a strizzarlo ben bene. Cominciò Gneddu, che a muso duro gli disse: «Voi avete spudoratamente mentito. È vero che la notte del delitto eravate alla villa e che forse qualcuno potrebbe anche confessarlo, ma non basta. Intanto manca la conferma, ma questo ha ormai poca importanza». E qui il maresciallo gettò l'amo. «Perché noi abbiamo le prove certe che la mazza da hockey, con la quale è stato ucciso Pignori, è stata usata da voi. Vi conviene confessare». Saldini, visibilmente nervoso, cominciò a negare a raffica, ma i due, e Ghiglia sembrava il più accanito, continuarono a bersagliarlo finché sbottò di colpo e disse: «Va bene, forse l'ho ammazzato io, ma semmai per legittima difesa. Mi ha conciato con quel bastone e meno male che non mi ha preso sulla testa. Io non avevo scelta quella sera. La storia è lunga, ma se mi state a sentire capirete com'ero inguaiato. Ho il vizio del gioco, lo sanno un po' tutti, e poiché dal maestrino è facile essere ammessi, non così dalla contessa, io ho cominciato lì e lì mi sono inguaiato. Una sera che ho perso molto più di quanto potessi pagare, il maestrino mi disse di trattenermi anche dopo che tutti erano usciti perché voleva parlarmi. Andò subito al sodo, come è sua abitudine, e mi fece una proposta che poi capii essere un capestro. Io ti appiano il debito e ti appianerò anche quelli futuri se continuerai a giocare. Tu però mi fai dei servizi nei miei affari. Mi occorre un tipo come te, uno che sia diverso da quelli di cui mi servo ora, che sia considerato rispettabile, ma che non abbia tanti scrupoli. So che mi si considera uno spuppabamboli, ed è vero, perché a me piacciono i giovanissimi, e per questo ho bisogno di soldi che mi procuro in vari modi. Uno è quello di pretendere un tanto dai traffici in Pineta, in cambio io gli procuro clienti di una classe che loro non hanno mai avuto. L'altro è la possibilità di distribuire in modo regolare e senza pericoli quella neve che loro raccattano in darsena. Tu capisci che appoggiarsi per tutto questo a tipi come Bobolo è rischioso e poco redditizio. Mi ci vuole uno che controlli, riferisca senza la necessità di incontrarlo. Insomma, faccia da tramite senza destare sospetti. Pensaci e fammi sapere. Soldini si fermò come per riprendere fiato e Nieddu e Ghiglia ne approfittarono per guardarsi in un certo modo, come per dire «Allora ci avevamo visto giusto». Poi la confessione riprese. «Io a questo punto non potevo che accettare e in fondo pensavo mi conviene perché oltre a uscire dai guai posso sempre contare sulla sua protezione». Insomma, se il lavoro non era pulito, era però abbastanza sicuro, data l'importanza di chi lo gestiva. Ma mi ingannavo, per due ragioni. Il maestrino, frequentato da vicino e fuori dalla vita ufficiale, dove appariva una persona raffinata, educata e tutto dedito alla musica, era davvero uno spuppagrilletti e uno stroncapinetti. E soprattutto uno che si attoppava in maniera ossessiva se non poteva sfogarsi e andava in crisi e spainava come un cane. Pitta Mingolli, se non vi dico il vero. La seconda era che il lavoro diventava un po' pesante, vista la piega che il traffico di Pineta stava prendendo. Altri pretendenti si facevano avanti e volevano la loro parte di utili, sia con le farfalle che con la neve. Dapprima si trattò di gente del mercato che si accordava con quelli della darsena. Erano cose da poco che non disturbavano il lavoro della villa. Ma poi entrò improvvisamente in gioco Beppe Pignori con quel suo fare da cararmato, come lo chiamavano. Cominciò a sbainare, a pretendere di tutto.
Fammi ancora tanto male, dimmi ancor le tue parole, più crudeli d'un pugnale, per ferire questo qua. Or t'ascolto sorridente, come ascolto indifferente, ciò che il mondo mormora di me, e sai perché.
Il maestrino per un po' stette buono, ma poi perse la pazienza e cominciò a pensare come fare a sistemare lo sciagnato per le feste. L'occasione gli venne proprio da parte di Bobolo, che una sera capitò improvvisamente in villa e disse:
«Ma mi rinvengo che sarà stabilito che giochi si facevi fra di noi. Ma ora della FIA sembra non sia più così, eh? Quello sciagnato di carro armato si è messo di mezzo e rompe di molto oglioni. Ci vuole un rimedio, ma di Elli Boni, per fargli abbassare quella grandigia e rimandarla al suo posto».
Il maestrino stette a sentire, rimase un po' zitto e poi disse: «Lo so, bene anch'io, come sono le cose. Lui si dà da fare soprattutto con la neve. È andato a offrirla anche a qualcuno che viene qui. Se lo lasciamo fare, questo si occuperà di tutto. E questo non va affatto bene. Però dovete pensarci voi. Io vi appoggio e vi copro, ma direttamente non c'entro. Capito?» Noi si era capito, ebbene, ma si cercava di capire anche come fare. Quando ci venne un'idea, Bobolo avrebbe fatto sapere a Pignori che era stufo di servire il maestrino, che poteva passare dalla sua parte. Patti e condizioni si sarebbero stabilite, ma prima bisognava incontrarsi e magari vedere in pratica come procedere nella distribuzione della roba. Pignori, che non si aspettava un'occasione così fortunata per il suo mercatino, accettò di buria. Allora Popolo gli fece sapere che l'incontro si poteva fare in pineta dietro il pino la notte del 12. E così fu. L'idea era di dare una lezione a Cararmato in modo che gli passasse la voglia di grandicia. Magari conduce a fate e un calcio un culo. Sapendo però che lui c'aveva con sé sempre quel batacchio, io dissi a Bobolo che avrei preso una mazza dal magazzino per essere perlomeno alla pari. E così ho fatto. Poi è successo quello che non doveva succedere. Quando Bobolo ha detto che la ragione dell'incontro non era quella combinata, ma che doveva smettere di rompere, son volate parole grosse e poi lui ha cominciato, come temevo, a manovrare il manganello che sembrava un rotrecine. Ha colpito Bobolo su una spalla che ha cominciato a brancolare e sarebbe certamente finita male perché si capiva che aveva intenzione di continuare. È stato allora che sono sbucato fuori io, che ero stato nell'ombra dietro la palizzata della pista, ma lui è stato lesto a darmi di fianco. Io ho ripreso fiato e gli ho dato una mazzata. Lui è cascato a terra e dalla sua giacca gli è uscito il sacchettino con la neve. Noi si è raccattato e siamo scappati. Che era morto, ci si immaginava. Tutto qua. Ce n'era abbastanza. L'interrogatorio fu sospeso. Saldini fu arrestato e fu chiesto al procuratore un mandato per Bobolo. Quanto al maestrino, fu pensato di attendere ulteriori conferme dai futuri interrogatori dei due e, magari, qualche prova schiacciante che lo inchiodassero in merito ai suoi traffici. L'idea era nata dalle notizie più precise estorte a Saldini su quelli che contano e che frequentavano la villa. Si trattava di convocarne qualcheduno con la scusa di informazioni sulle persone arrestate per fargli poi temere un'eventuale incriminazione per gioco d'azzardo e uso di stupefacenti. A questo punto si sarebbe potuto andare oltre, con una specie di ricatto, in modo che venissero fuori testimonianze valide sull'operato del maestrino, magari facendo intravedere possibili future clemenze nei riguardi dei loro reati. Era un piano macchinoso e faticoso, ma valeva la pena di provarci. Fu scelto, come primo, il professor Tolomei, un vecchio docente dell'Università di Pisa, ormai in pensione, proprio perché sembrava quasi impossibile che una persona come lui si fosse invischiato in una compagnia del genere. Data l'età e la posizione del professore, gli inquirenti si recarono a casa sua, dando così alla cosa un aspetto meno formale. Furono ricevuti nello studio dove il distinto vecchio, colpiva particolarmente la sua folta capigliatura assolutamente candida, li accolse con tranquillità, disponendosi a rispondere a quanto volessero sapere. Questa volta fu Ghiglia a guidare la discussione e lo fece in maniera tranquilla, quasi si trattasse di un piacevole scambio di informazioni. Adoperò il lei, anziché il prescritto voi, ma fu preciso nel chiedere. «Professore, lei è certamente al corrente degli ultimi avvenimenti non propriamente edificanti che hanno alimentato le cronache locali e, poiché ci sono implicati alcuni frequentatori della villa, dove anche lei ci risulta è solito recarsi, capirà come sia naturale che noi, come inquirenti di questo crimine, si sia costretti a chiedere di chiarire la posizione di ognuno di voi. Lei ci dica, come mai usa frequentare questo ambiente e, se non siamo male informati, giocare d'azzardo andando contro la legge? È dunque anche lei assillato da questo vizio?» Il professore ascoltava tranquillo, senza segni di apparente preoccupazione, e appena il commissario ebbe finito, replicò. «Ha ragione, ma se di vizio si tratta, non è propriamente quello del gioco. Vede, io sono un matematico e tra gli aspetti che sempre mi hanno interessato di più, nella mia materia, c'è quello del calcolo delle probabilità. Fin dai primi anni della mia carriera di docente mi ha occupato la mente la domanda, come una specie di ossessione, se era possibile trovare il metodo per vincere, o perlomeno non perdere, a qualsiasi gioco. Ci ho lavorato su molto e,
quando ero giovane, mi recai per una settimana a Sanremo per sperimentare le mie teorie sul tavolo verde della roulette. Fu un'esperienza interessante. Non solo riuscii a non perdere, ma guadagnai addirittura qualcosa che mi permise di far pari con le spese d'albergo e di mantenimento. Tuttavia, la fatica fu tale da rendermi conto che il gioco non valeva la candela, come si dice. In vecchiaia, sono ormai in pensione da parecchi anni, questa mania mi è ritornata in mente e così, sapendo che alcuni amici frequentavano la villa per giocare, mi sono fatto trascinare per riprendere i miei antichi esperimenti. Ho scoperto che con le carte è più facile, ma anche qui ci vorrebbe molta applicazione. Io non ho mai perso, ma nemmeno vinto. Diciamo che ho sempre fatto pari e mi sono divertito.
Così la replica del professor Tolomei che mentre parlava, e qui riuscì a stupire i due inquirenti, sembrava scarabocchiare su un foglio che aveva davanti qualche cosa con una matita. In realtà scriveva l'ultima parola del periodo che pronunziava, sostando brevemente con la voce. E fin qui niente di strano. Poteva essere un modo per aiutare la mente. Lo strano, invece, era che la parola la scriveva a rovescio, cioè rivolta verso coloro che gli stavano di fronte, in modo che loro la potevano leggere senza difficoltà. Rilevato il fatto che sembrava confermare l'originale personalità del professore, si passò a domande precise sulle persone presenti e sui presunti abusi di sostanze illecite. Ma non venne fuori niente. Evidentemente si era sbagliato soggetto. Costui, pensarono Nieddu e Ghiglia, vive nel suo mondo e non si accorge di quello che gli sta intorno.
Canto quel mondo di vento che mi piace tanto e che fa duru 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 duru. Come si chiama non ne so neppure il nome. So che fa duru 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 duru. Il certo è che se fa scordare di tutti i guai, tu pure se ti vuoi distrarre afflitto stai. Canta quel motivetto che mi piace intanto e che fa duru 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 duru.
Bisognava avere meno scrupoli e passare subito ai pesci grossi. Tanto la coscienza ce l'avevano tutti sporca ed era sprecato usare riguardi verso chi avrebbe dovuto essere subito incriminato anche solo sulle testimonianze incrociate dei compagni di gioco. Per questo fu sentito, e questa volta convocato ufficialmente, il commendator Brigoli, grosso imprenditore del tessile con stabilimenti a Lucca e Massarosa. Con lui il raccolto fu abbondante. Confermate le presenze dei certi e dei sentiti dire, non fece resistenza alcuna ad ammettere che qualche sniffata si faceva, specialmente in quelle nottate dove il gioco diventava duro e interessante. Cioè quando si faceva mattina piena. Ma quel che più interessò gli inquirenti fu apprendere che lui sapeva dei vizietti del padrone di casa e che da vecchio porco come sono, parole sue, ci si divertiva e si attoppava pure. Vistosi scoperto, stava giocando il tutto e per tutto, giusta la previsione, cercando di attenuare il disastro e trascinando con sé tutti gli altri, maestrino compreso. Con altri due o tre incontri di scarso valore dal punto di vista folcloristico, ripetevano tutti le stesse cose sparandosi addosso l'un l'altro, ma abbondantemente sufficienti a chiarire il quadro dei traffici grandi e piccoli di stupefacenti o di carne umana, si decise di concludere. Fu preparato un rapporto dettagliatissimo per il procuratore del re e si chiese l'autorizzazione all'arresto del maestrino. Due giorni dopo, nel tardo pomeriggio, il maresciallo e il commissario, con tre carabinieri che avrebbero dovuto effettuare una prima perquisizione, si presentarono alla villa. Suonato il campanello più volte, non ottennero risposta, ma Proprio quando si apprestavano a forzare la porta, si udì nitido uno sparo proveniente dall'interno. Quando finalmente riuscirono ad entrare, trovarono il maestrino accasciato sul pianoforte. Un rivolo di sangue continuava a stillare dalla tastiera. Nell'eggio, lo spartito di Turandot era aperto su Nessun dorma.
Thank you.